SBS Italia.
Come stiamo facendo un po' tutti questi giorni di periodo festivo, diamo un'occhiata a quello che è successo nell'anno 2019 che ci siamo lasciati alle spalle e magari cerchiamo di fare anche capolino in questo nuovo anno appena iniziato. Lo facciamo per tutte le aree geografiche e tematiche di cui ci occupiamo quotidianamente su SBS Italian. Oggi andiamo a guardare il Medio Oriente e per farlo ovviamente abbiamo raggiunto a Gerusalemme Michele Giorgio. Michele Giorgio, grazie di essere con noi.
Grazie a voi e buongiorno.
Allora, dicevamo appunto passare in rassegna il 2019 che si è da poco concluso. Se dovessi dirmi, insomma, brevemente, a grandi linee, quali sono stati gli eventi principali o i periodi principali, i luoghi principali di questo 2019 di notizie, quali sarebbero?
Beh, il Medio Oriente, come ben sapete, è l'area del mondo più ad alta tensione e quindi gli eventi sono stati innumerevoli, ma volendo così riassumere un po' le questioni più centrali, sicuramente il 2019 è stato l'anno della grande tensione tra Stati Uniti ed Iran, che ha rischiato di sfociare in una guerra all'inizio dell'estate, in conseguenza di alcuni attacchi che ci sono stati ad alcune petroliere che gli Stati Uniti e anche altri paesi arabi hanno attribuito all'Iran. L'Iran ha negato, però sta di fatto che in conseguenza anche dell'abbattimento di un drone americano siamo stati proprio sul punto di una guerra, e poi c'è stato il famoso attacco misterioso, mai chiarito sino in fondo, degli attacchi con droni e missili contro le installazioni petrolifere saudite. Ecco, questa vicenda della tensione tra Stati Uniti ed Iran, tra gli Stati Uniti e i loro alleati e l'Iran, è stata sicuramente una di quelle centrali che hanno rischiato di portare il Medio Oriente verso una nuova sanguinosa guerra. Poi un'altra questione sicuramente molto importante, va sottolineata, è che c'è stata una fiammata, una ripresa, dice qualcuno, della primavera araba. Quello che avevamo visto nel 2011 l'abbiamo visto un po' replicarsi, anche se in misura minore, in quest'ultimo anno in vari paesi, dal Libano all'Iraq, alla Giordania, all'Algeria, al Sudan e anche per alcuni giorni in Egitto, che era stato nel 2011 uno dei paesi teatro della rivoluzione araba, e tutti ricorderanno appunto l'abbattimento del potere trentennale dell'ex presidente Mubarak. Poi abbiamo avuto l'invasione del nord della Siria, qui nella seconda metà dell'anno, ad ottobre, da parte della Turchia, in funzione soprattutto anti-curda, e anche quell'atto di guerra ha rischiato di far precipitare la regione in uno scontro ancora più ampio. Poi l'intervento russo ha un po' riportato le cose in una dimensione più controllata, ma sta di fatto che quella invasione compiuta da Ankara nel nord-est della Siria sicuramente lo scorso anno, ma anche quest'anno, sarà uno dei temi principali. Infine, più su immagini, ma non tanto meno importante, sicuramente lo stallo politico in Israele. Il conflitto israelo-palestinese un po' ormai dimenticato, anche se a mio avviso rimane una delle questioni centrali, però dobbiamo considerare che in Israele tra l'altro c'è stata questa paralisi totale della politica che ha portato il paese per ben due volte lo scorso anno alle urne, e che quest'anno il 2 marzo rivedrà gli israeliani per la terza volta in meno di un anno andare alle elezioni per cercare di dare una maggioranza di governo al paese.
Michele, questa è la tua panoramica, diciamo così, per grandi linee di quello che è successo nel 2019 nell'area mediorientale. Andiamo per gradi e partiamo appunto dal primo tema che tu hai citato, quello delle tensioni tra Stati Uniti ed Iran. Era l'8 maggio del 2018 quando Donald Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti si sarebbero ritirati dall'accordo sul nucleare iraniano. Il 2019 quindi si era già aperto con delle tensioni. Come si sono sviluppate però nell'anno appena passato?
Ma sicuramente l'inizio delle nuove sanzioni economiche degli Stati Uniti contro l'Iran, sanzioni economiche che tra l'altro dobbiamo ricordare non riguardano solo direttamente l'Iran, ma indirettamente un po' tutti i paesi che continuano o continueranno ad avere rapporti economici con l'Iran, hanno avuto un impatto molto molto forte, molto pesante, e questo ha fatto alzare la tensione moltissimo. Tra l'altro gli Stati Uniti non sono usciti solo dall'accordo internazionale sul nucleare che venne firmato nel 2015, ma chiedono anche che l'Iran metta fine, ed in questo hanno l'appoggio di Israele, che è il loro grande alleato su questa questione, metta fine al suo programma di missili balistici. L'Iran rifiuta categoricamente questa possibilità, che ritiene determinante per la sua autodifesa, e allo stesso tempo si è capito che l'Iran, sotto traccia e neanche tanto, sta ovviamente cercando di dare dei colpi agli interessi americani nella regione e ai suoi alleati. Ecco perché sono avvenuti questi attacchi, che l'Iran comunque ufficialmente ha sempre negato alle petroliere, questo soprattutto nell'estate, una situazione che tra l'altro ha determinato nei mesi successivi la creazione di una task force navale che pattuglierà le acque del Golfo Persico, ma abbiamo visto anche di questi attacchi che sono portati talvolta da formazioni e milizie alleate di Teheran, evidentemente non direttamente da Teheran, che cerca di non scoprirsi, di non coinvolgersi in prima persona contro l'Arabia Saudita, contro gli interessi americani. Anche di recente abbiamo visto che sono stati, proprio negli ultimi giorni dell'anno passato, abbiamo visto che sono stati degli elementi di tensione, perché c'è stato un attacco contro una base militare in cui è morto un americano in Iraq, e poi subito dopo c'è stato un imponente attacco aereo, massiccio attacco aereo, contro 5 basi di Kataeb Hezbollah, che è una milizia irachena che opera sul confine con la Siria e non solo, che però appunto è alleata di Teheran, e lì gli americani hanno compiuto 5 attacchi aerei che hanno provocato almeno 25 morti e decine di feriti. Quindi la tensione resta altissima ed è molto probabile che tutta questa vicenda, ahimè, continuerà anche quest'anno, nel 2020, ed il rischio che la situazione possa poi sfociare in un conflitto vero e proprio rimane molto alto, anche se le due parti continuano a colpirsi in modo indiretto, per ora, in teatri, quello siriano e quello iracheno, che sono un po' i terreni di battaglia di questi ultimi tempi.
Questo per quanto riguarda la situazione delle tensioni tra Stati Uniti ed Iran, ma adesso spostiamoci ad un altro dei teatri più caldi della regione, la Siria.
La Siria era e resta una delle crisi principali che tiene in ansia tutta la regione, perché se è vero che da un lato la guerra civile, quindi lo scontro tra le forze governative che fanno capo al presidente Assad e quelle cosiddette ribelli jihadiste che fanno capo a tutta una varietà di soggetti regionali e internazionali, si è placata perché le forze governative, evidentemente con l'aiuto russo, hanno avuto il sopravvento, è anche vero che rimane aperta la questione della regione di Idlib, che anche negli ultimi giorni dell'anno ha visto le forze governative, in particolare quelle aeree, insieme a quelle russe, lanciare degli attacchi contro presunte postazioni avversarie, che però hanno causato la morte anche di tanti civili in diverse occasioni, e una nuova massiccia fuga di profughi che cercano scampo dalle bombe. È una questione che è particolarmente importante perché da un lato mette in evidenza un dato, cioè che Damasco non accetta questa soluzione che è venuta fuori anche dai colloqui di Astana e poi da altri colloqui tra Russia, Iran e Turchia, dove in pratica in quella regione viene garantita una sorta di salvacondotto a tutte queste organizzazioni militanti avversarie di Damasco, una sorta di piccolo territorio, non di uno Stato, ma comunque di una regione quasi autonoma da un punto di vista non solo militare, questo sotto l'egida della Turchia. Damasco vuole riconquistare tutto il territorio siriano e sembra intenzionata a farlo ad ogni costo. Però è anche vero che dall'altro lato non c'è una soluzione per la presenza in quella regione di decine e decine di migliaia di militanti jihadisti, qaedisti oppure dello Stato Islamico, che appunto agiscono in quella zona e che la Turchia da un lato sostiene, ma dall'altro non ha nessuna intenzione di accogliere sul proprio territorio per trovare una via d'uscita anche politica a questo problema. Tutto questo si aggiunge naturalmente al fatto che la Turchia resta impegnata nel nord-est della Siria in questa sorta di tregua così organizzata dalla Russia, che nessuno sa se potrà continuare, se avrà la possibilità di continuare oppure no. La Turchia ha cercato e purtroppo è riuscita a distruggere qualsiasi forma di autonomia amministrativa governativa curda. Ankara da sempre combatte contro i curdi all'interno del suo territorio e non accetta che i curdi abbiano delle istituzioni proprie, autonome di governo anche nei paesi circostanti, e quindi la situazione resta estremamente instabile.
Situazione instabile anche in Iraq, in qualche modo, che è una delle nazioni appunto che tu hai nominato quando hai parlato di una specie di risveglio della primavera araba. Cos'è successo?
Beh, sicuramente l'Iraq è il paese che ancora in questi giorni continua con la sua popolazione a scendere in strada e a manifestare contro il governo, contro le varie istituzioni, contro il sistema settario che paralizza la politica, mentre il paese è ridotto alla fame. Ci sono decine di milioni di iracheni che vivono ai limiti della povertà, e che non hanno lavoro, soprattutto i giovani, e che appunto sembrano voler andare sino in fondo nel chiedere un cambiamento e soprattutto la fine della corruzione, del malgoverno e dello spreco delle risorse irachene, che non sono poche. L'Iraq è un paese sicuramente povero, ha risorse soprattutto in campo agricolo intorno ai suoi grandi e famosi fiumi, però certamente è un paese anche molto desertico, ma anche tanto petrolio, e quindi gli iracheni si chiedono come mai queste ingenti introiti che proventi della vendita del greggio, delle esportazioni, non riescono a garantire perlomeno dei servizi pubblici più efficienti. Non dimentichiamo che l'Iraq ancora oggi ha grosse difficoltà nell'avere un approvvigionamento di energia elettrica in tutto il paese in maniera stabile e continuativa. È un paese con grandissime difficoltà dal punto di vista della disoccupazione, che è a livelli altissimi, soprattutto tra i giovani, ma l'elenco dei problemi sarebbe infinito. Queste problematiche, anche se inserite in contesti diversi, si sono riscontrate anche in altri paesi. In Libano, dove ancora prosegue una protesta popolare, anche se ha assunto una dimensione più politica rispetto alla forma spontanea che aveva avuto a metà ottobre quando cominciata, però anche lì proseguono su questi temi, soprattutto della lotta alla corruzione e al malgoverno, le proteste popolari, ma abbiamo visto che anche altri paesi come l'Algeria, dove appunto la popolazione è scesa ripetutamente in strada, e anche per protestare contro l'esito di elezioni che non hanno portato a cambiamenti reali, ma abbiamo visto che il Sudan invece un cambiamento l'ha avuto, però di lì a parlare da un miglioramento delle condizioni economiche della popolazione ce ne passa. Ed è significativo il fatto che contro la corruzione, contro il regime del presidente Abdel Fattah al-Sisi, siano scesi in strada per un certo periodo anche di nuovo gli egiziani. Dopo il grande scontro che c'era stato dopo la rivoluzione del 2011 e dopo che nel 2013 l'esercito aveva preso in mano la situazione con un colpo di Stato che aveva eliminato dal potere i fratelli musulmani che facevano capo al presidente Morsi, dopo diversi anni gli egiziani sono di nuovo tornati in strada, questa volta per protestare contro il regime di al-Sisi, che era visto come un elemento di stabilità e che aveva riportato l'ordine nel paese dopo un lungo periodo appunto di instabilità segnato da centinaia e centinaia di morti e migliaia di feriti. Perché? Perché ovviamente si è scoperto anche questo regime, al di là delle sue responsabilità nelle violazioni gravissime dei diritti umani e dei diritti civili, è coinvolto in pesanti storie di corruzione, mentre il paese è in grandissime difficoltà economiche. Quindi questa rinascita della primavera araba, oltre ad essere del tutto giustificata e comprensibile, è anche probabile che, seppure in una forma forse più attenuata rispetto allo scorso anno, prosegua anche nel 2020.
E l'ultimo tema che avevamo affrontato era quello di Israele, rapporti tra Israele e Palestina, e come hai detto tu, appunto, le due elezioni che si sono svolte in Israele nel corso del 2019.
Sì, adesso ci saranno tra un paio di mesi le terze elezioni, e da queste elezioni non dipenderà soltanto la possibilità di formare un governo in Israele, visto che il premier uscente Benjamin Netanyahu, dopo 10 anni di potere ininterrotto, non è mai riuscito a trovare i numeri all'interno del Parlamento per formare delle maggioranze di governo, una cosa che non è riuscita neanche dal suo avversario centrista Benny Gantz. Però sta di fatto che adesso gli israeliani vogliono un governo nel paese. Tra l'altro, non lo dimentichiamo, il premier Netanyahu lo scorso anno è stato incriminato e dovrà affrontare dei processi, non si sa ancora se quando ci saranno, però sta di fatto che è in grave difficoltà anche da quel punto di vista. E questo potrebbe pesare sul risultato elettorale, perché non pochi israeliani, anche di destra, come il primo ministro uscente, credono che Netanyahu debba farsi da parte proprio per i suoi guai con la giustizia, e questo potrebbe, forse, qualcuno lo ipotizza, favorire il suo avversario Benny Gantz e dargli i numeri per formare una maggioranza diversa per la prima volta negli ultimi 10 anni da quella di destra, anche piuttosto estrema, che abbiamo visto al potere. Dal risultato delle elezioni israeliane sicuramente dipende indirettamente anche la possibilità di un rilancio di un dialogo israelo-palestinese. Gli anni di Netanyahu sono stati segnati da un gelo totale tra le due parti. Il presidente palestinese Abu Mazen è stato isolato da Israele, quasi dipinto come un nemico, sebbene resti l'unico leader palestinese pronto a dialogare con Israele e ad avviare di nuovo un possibile negoziato. Invece abbiamo visto che il premier Netanyahu ha stabilito anche un patto d'acciaio con l'amministrazione Trump, che lo ha ripagato riconoscendo Gerusalemme capitale di Israele e facendo tutta un'altra serie di passi sicuramente contro gli interessi dei palestinesi. Ecco, dovesse perdere Netanyahu il 2 marzo ed andare al potere Benny Gantz, non è garantita la ripresa del negoziato, però certo ci sarebbe qualche margine in più per poter finalmente rivedere almeno una prima forma di negoziato dopo tanti anni tra israeliani e palestinesi.
A questo punto, per il resto della regione, quali sono gli appuntamenti principali di questo 2020?
Beh, mettendo da parte appunto le elezioni israeliane di cui abbiamo parlato, io direi che ancora la questione dello scontro per ora a distanza tra Washington e Teheran rimane l'elemento sicuramente principale. Questo perché? Perché ci avviciniamo anche alle elezioni presidenziali americane e bisognerà capire se Donald Trump, attraverso un possibile scontro più aperto o addirittura una guerra con l'Iran, pensa di poter attirare maggiori consensi verso il suo nome, oppure al contrario, invece, rimanendo in questa situazione un po' a metà strada tra la possibilità che scoppi un conflitto vero e proprio e invece una pressione solo diplomatica, politica ed economica, invece pensa che gli faccia più gioco. È difficile fare delle previsioni, certo è che l'amministrazione americana rispetto a qualche tempo fa sembra aver moderato almeno in piccola parte il suo tono molto aggressivo. Questo perché sono usciti dall'amministrazione, da posti chiave, alcuni degli elementi diciamo più rigidi, come John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale, che dopo essere stato coinvolto nell'amministrazione aveva svolto una politica sicuramente, dichiaratamente anti-iraniana, quasi verso il conflitto, poi è stato eliminato, come spesso è accaduto a tanti altri esponenti dell'amministrazione americana, all'improvviso da Trump, e quindi è uscita fuori dall'amministrazione una voce molto favorevole ad uno scontro duro con l'Iran. Se poi tutto questo contribuirà ad ammorbidire i toni o invece non servirà a nulla e si andrà verso uno scontro vero e proprio, lo potremo verificare solo quest'anno e sempre diciamo tenendo in mente che andiamo verso le presidenziali. Poi sicuramente un altro elemento di cui bisognerà tener conto è il fatto che nella regione rimangono questi elementi di tensione economica, perché abbiamo parlato di primavera araba e naturalmente dobbiamo per forza ricordare che in generale l'economia del Medio Oriente, al di là dei colossi che ci sono nel Golfo e che vivono di ciò che assicura l'esportazione del greggio, nel resto della regione che non ha grandi risorse ci sono milioni e milioni, decine di milioni di giovani e meno giovani che non hanno lavoro, spesso sono molto istruiti, hanno frequentato le università, talvolta anche all'estero in Occidente, ma nel loro paese non riescono a trovare un'occupazione decente, adeguata al loro titolo di studio. E questo elemento, insieme a tanti altri, sicuramente provocherà grande tensione, quindi rivedremo ancora le popolazioni in piazza in diversi paesi durante il 2020.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.